la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, buongiorno, buongiorno da Chiara Brilli in studio, lunedì 23 febbraio, la nostra newsline, l'informazione su Controradio e anche sempre aggiornata sui nostri canali crossmediali. Subito uno sguardo al meteo con Daniele Griffoni dall'AMMA quest'oggi, buongiorno, bentrovato.
Sì, buongiorno a tutti, siamo interessati ancora da un campo di alta pressione, nonostante le nubi che sono presenti questa mattina. Queste sono legate al fatto che sta transitando una perturbazione al nord delle Alpi, si è formato un debole minimo depressionario sul Golfo Ligure che richiama aria più umida sulla nostra regione. Si tratterà di un peggioramento molto relativo e temporaneo, quindi per oggi cielo molto nuvoloso sulle province settentrionali con occasionali deboli piovigine a ridosso dei rilievi. Per quanto riguarda il centro-sud potremmo avere delle salite anche più ampie, soprattutto su Arcipelago e sulla Maremma. Per quanto concerne i venti, come dicevo, saranno di diveccio, generalmente deboli, mari poco mossi, tendenti a mossi. Dal pomeriggio tendenza a qualche scadita più ampia sulle province centro-meridionali. Per quanto riguarda la tendenza per domani, in mattinata ancora qualche nube sulle zone settentrionali, nubi basse, nel corso del pomeriggio e della tarda mattina queste tenderanno comunque a dissolversi gradualmente. Le temperature domani potranno subire un lieve calo nei valori minimi, mentre le massime subiranno un aumento e si porteranno intorno ai 17-18 gradi sulle zone interne.
Dobbiamo aspettarci una perturbazione in arrivo a metà settimana?
Ma direi questa settimana non avremo precipitazioni significative, avremo la tendenza a un lento peggioramento solo a partire da giovedì, venerdì, ma con bassa probabilità di piogge che saranno più concrete proprio tra sabato e domenica.
Ecco, questo è intanto un quadro per darci una visione di massima che poi particolareggeremo con i vari collegamenti quotidiani con il LAMMA. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Breve pausa e poi torniamo.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it. Dal 26 febbraio al 1 marzo al Metastasio, Don Giovanni, il capolavoro di Molière nell'adattamento e regia di Arturo Cirillo.
Mercoledì 25 febbraio 2026, i diari di Thomas Mann, 1918-1921, con Luca Crescenzi, germanista e traduttore, e Sandro Cappelletto, storico della musica. A Palazzo Strozzi, presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, per la rassegna Ritratti, Maestri, Idee, Pagine di Storia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info insr@iris-firenze.org.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4 attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghar, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. Hai un ricordo, un aneddoto, un'emozione legati alla radio o vuoi solo farci gli auguri per i nostri 50 anni? Lascia il tuo messaggio vocale o scritto al numero WhatsApp 353-4787-848 che trovi anche su controradio.it. Dal 9 marzo lo ascolterai nella trasmissione dedicata ai 50 anni trascorsi insieme ai nostri ascoltatori.
Io l'ascolto di giorno e di noce, finché non mi vengono orecchie voce.
Controradio.
8:10 le notizie principali di oggi, poi ve lo ridiamo, questo numero WhatsApp dei ricordi, che non è quello per intervenire in diretta di consueto, quindi non mandateci i vostri messaggi per il controllo Radio Club al 342-8104-111, perché quello è di servizio, diciamo, nella quotidianità. Poi ve lo ripetiamo, adesso me lo vado a riscrivere anch'io, siamo arrivati a 1988, tessere 2026, voliamo verso le 2000, vogliamo decollare prima, atterrare prima della cena sociale dell'Atenax il 26 di febbraio, e anzi, se poi prosegue il viaggio e ne facciamo ancora di più, tanto meglio. Campagna di tesseramento per iscriversi contro radioclub.it, oppure sempre aperti qui via del Rosso Fiorentino 2B, in orario d'ufficio. Le notizie di oggi, dicevamo, il caro casa mette a rischio i servizi. Si torna sul tema sempre caldo e sempre aperto per quanto riguarda Firenze, dai poliziotti ai dipendenti pubblici. Firenze proibitiva per tutto il ceto medio che lavora per la città. CGIL dice la metà dei neoassunti in comune rinuncia al posto e pochi agenti e ispettori scelgono il capoluogo dalla Nazione, che ha come fotonotizia fiori e misteri, tornando sul femminicidio a Scandicci, all'ex CNR sotto sequestro, biglietti per Silke Sauer, la donna decapitata, identificazione incerta, oggi la convalida, CIL è in coma farmacologico. Andiamo alla Repubblica, addio all'autostazione bus ex Sita per liberare il centro dai furgoni, e poi ancora naturalmente oggi l'attesa per la sfida tra Fiorentina e Pisa, il derby della speranza per stare in Serie A, e il richiamo sul presidio che anticipavamo, bagno a Ripoli, schedatura delle scuole, il no in piazza. Presidio oggi pomeriggio in Piazza della Pace a Bagno a Ripoli alle 17 per affermare con forza il valore di una scuola libera, democratica e antifascista, iniziativa nata, diciamo, spontaneamente da studenti, insegnanti, sindacati, associazioni e cittadini, a seguito della mozione presentata da Fratelli d'Italia per chiedere di modificare i nomi delle scuole comunali così da identificarne l'orientamento insegnato e voluto dal corpo docente e dalla dirigente scolastica, così proprio citando la mozione che era stata protocollata, era quanto reso noto dal sindaco di Bagno a Ripoli che nei giorni scorsi abbiamo avuto in collegamento. Oggi ne parliamo con l'assessore all'istruzione della Regione Toscana, Alessandra Nardini, buongiorno, ben trovata.
Sì, grazie, buongiorno, buongiorno.
Nardini, naturalmente massimo sostegno alla mobilitazione anche di oggi pomeriggio e a tutta la condanna, diciamo, trasversale che fortunatamente si è mobilitata sin dalle prime ore dell'annuncio di quello che stava accadendo.
Assolutamente sì, io ho detto immediatamente quello che è accaduto, quello che sta accadendo a Bagno a Ripoli è direi agghiacciante e ha meritato una ferma e unanime condanna. Io penso che sia davvero inaccettabile, sia vergognoso pensare di etichettare le scuole del territorio, e questa azione, questa provocazione arriva dopo le liste di proscrizione che già Azione Studentesca, di fatto legata alla giovanile di Fratelli d'Italia, aveva portato avanti nelle scuole del nostro paese. Era stata coinvolta anche una scuola pratese, come ben ricordiamo. Ecco, questo credo che sia davvero l'ennesimo attacco che arriva da destra all'indipendenza di chi insegna e anche alla funzione della scuola, perché io lo voglio ricordare, la scuola ha il compito di formare cittadine e cittadini liberi, consapevoli e con spirito critico. Ecco, io credo che quello che sta accadendo sia qualcosa che purtroppo ricordi in maniera inquietante, direi, quello che accadeva sotto al fascismo. Ed è fondamentale che tutte le forze politiche prendano le distanze, anche Fratelli d'Italia a livello territoriale, a livello regionale e a livello nazionale, perché davvero è incredibile ed è agghiacciante, inaccettabile quello che vediamo accadere. Io credo sia in corso un vero e proprio attacco alla libertà di insegnamento, un vero e proprio attacco alle nostre scuole, e io penso invece che difendere la scuola e garantire che resti uno spazio libero di formazione e, appunto, come dicevo prima, di coscienze critiche, significhi anche difendere la democrazia, e su questo non possiamo assolutamente accettare né nessun attacco né nessun passo indietro. Io voglio anche ricordare le scuole che sono state oggetto in Toscana di ispezione ministeriale per aver partecipato a webinar con Francesca Albanese su quello che sta accadendo a Gaza. Ecco, io credo che siano tutti episodi davvero gravi e che non si possa tacere su questo.
E ci porta ad una riflessione condivisa su tutti questi aspetti. Grazie assessora per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Ricordiamo anche che la segretaria nazionale del PD Elly Schlein due giorni fa da Firenze proprio ha rilanciato solidarietà alla comunità politica e scolastica di Bagno a Ripoli. Hanno aderito al presidio di oggi CISL, CGL Scuola e sono apparsi nei giorni scorsi striscioni per difendere la scuola davanti ad alcuni istituti del territorio. Alle 8:17 minuti, come ogni lunedì mattina, buttiamola in politica. Lo facciamo con Tommaso Ciuffoletti, allacciandoci le cinture. Buongiorno Tommaso, bentrovato.
Buongiorno Chiara. Ciao.
Senti, io parto da dove abbiamo lasciato il nostro pubblico con l'assessora Nardini, ovvero il presidio a Bagno a Ripoli per la mobilitazione contro l'identificazione delle scuole di sinistra, tra virgolette. C'è chi ci scrive: è una provocazione che ha il solo scopo di farci parlare di questo, ci stiamo ingenuamente cascando. C'è chi invece parla di apologia di fascismo. Come si inserisce, come valuti questa mozione che insomma viene dopo un alzare la sticella in maniera importante sul nostro territorio a riferimento agli istituti scolastici e alle possibili strumentalizzazioni politiche?
Una cialtronata che effettivamente però è da tanto tempo uno degli argomenti su cui una certa destra un po' revanchista usa, come dire, fondare alcuni dei propri argomenti, che però rimanevano sempre morti lì, ovvero i professori di sinistra che indottrinano i nostri figli, la teoria del genere, la scuola è stata spesso, l'educazione è un tema di scontro e lo è tuttora, però rimaneva sempre confinata nell'ambito di un argomento piuttosto pretestuoso usato senza che poi si traducesse in proposte politiche specifiche, anche perché poi effettivamente se tu dai forza a un argomento del genere l'inevitabile caduta politica che puoi arrivare a proporre, ma devi avere veramente pezzo di immagine di buonsenso, e cose, robe tipo quelle che abbiamo visto, che poi appunto si risolvono in un nulla di fatto, ma segnalano che qualcuno si fa l'idea che sulla base di questi argomenti, possiamo dire un po' da bar, si possa davvero costruire una proposta di politica, se oggettivamente poi però è bene che cadano rapidamente nel dimenticatoio, e sarebbe bene che adesso nel dimenticatoio anche questi argomenti da bar, però se proprio vogliono continuare a, come dire, ad essere confinati con argomenti da bar, che lo continuino, escludiamo che possano mai diventare tema di, come dire, di riforma.
E insomma, i consigli comunali, questi luoghi stanno diventando dei trampolini di lancio per chi la spara più grave, diciamo. Venivamo da Calenzano e dalla consigliera dei Fratelli d'Italia sulla Palestina, arriviamo oggi a Bagno a Ripoli, vedremo. Comunque ci chiedono di ricordare il presidio, sì, Piazza della Pace alle 17 oggi pomeriggio a Bagno a Ripoli. La politica locale a 3 mesi dalle amministrative, lo abbiamo definito un cubo di Rubik, un vero e proprio rompicapo toscano, questa ricerca di equilibrio, basta vedere la rassegna stampa insomma degli ultimi giorni. La parola più gettonata è caos, sia che si parli di centrodestra, che si parli di centrosinistra, sia che si vada ad Arezzo piuttosto che a Prato, piuttosto che a Sesto Fiorentino. Insomma, non impariamo mai nulla in vista delle tornate che dovrebbero invece alimentare un'affezione dei cittadini e delle cittadine al diritto di voto.
ma perché siamo nella fase esattamente in cui, per esempio, una trasmissione come la nostra diventa particolarmente ricca di spunti, perché è la fase in cui si lavora nelle segreterie dei partiti a cercare di definire la platea dei candidati, a partire da quelli più importanti, ovvero candidati sindaco, più importanti non solo per la serie di responsabilità che toccano in capo a chi si incarica di questo delicatissimo compito, che poi ci dimentichiamo sempre, no, che entrano in campo gli ego, entrano in campo le volontà di affermazione di sé, perché anche io voglio essere candidato, ci si sta candidando ad uno dei compiti, se si può dire con grande onestà, difficili e peggio retribuiti di tutta la politica, che tra il fare il consigliere regionale a 8.000 euro al mese, con il rischio che qualcuno possa neanche riconoscerti se ti vede per strada, al fare il sindaco, al quale invece tutti vanno a bussare per guadagnare, se sei in comuni piccoli, veramente cifre irrisorie, ecco, sarebbe bene se si ricordasse anche questo, se si starebbe candidando ad un ruolo importantissimo per la vita di una comunità, non esattamente, come dire, retribuito in maniera adeguata, e tanto più bisognerebbe avere un di più di generosità, e invece questa è esattamente la fase in cui subentrano i giochi politici, la politica politicata, che però poi ricade sulla vita di tutti noi, se domani ci sarà un abbassamento di un'aliquota IRPEF piuttosto che una riforma per abbassare il costo degli asili o altro, ecco, si decide anche in questa fase, dove però ovviamente più che questi temi di merito sono in ballo equilibri di correnti, di peso politico di uno piuttosto che di un altro, e quindi inevitabilmente diventa anche una fiera dell'umana, delle umane vizie e delle umane virtù che noi guardiamo e cerchiamo di leggere.
Giochi politici che addirittura scavallano, diciamo, l'appuntamento elettorale di primavera sul territorio, guardando forse già addirittura alle comunali su Firenze. Stiamo parlando del caso Gianni Funaro. Leggiamo dalla Repubblica oggi: gelo tra Gianni e Funaro, nervi tesi nel PD, la mediazione di Fossi, pranzo per la tregua. Dunque il segretario starebbe pensando a un incontro a tre informale per cercare di contenere quella che sta salendo come tensione e temperatura tra il presidente Gianni e la sindaca Funaro. L'ultima stilettata, l'ultima graffiata di Gianni per Firenze è stata quella della definizione davanti a Vespa del cubo nero come figlio di padre incerto. Cosa sta succedendo sul nostro territorio da un punto di vista politico nel confronto tra le due massime istituzioni?
Esatto, ecco, questo qui è uno, per esempio, degli episodi dove entrano in campo una serie di fattori. Allora, nella continua, devo dire, da quando è stato rieletto presidente della regione, invasione di campo da parte di Gianni nel merito di vicende che riguardano le scelte urbanistiche del comune, quella del cubo nero, se si vuole, è l'ultima in ordine cronologico, forse la più velenosa in termini della delicatezza politica dell'argomento che ha toccato con questa frase oggettivamente che suona quasi più da uno dell'opposizione che da uno che invece è giusto appunto dello stesso partito di Funaro, perché appunto qui c'è anche un tema di sgrammaticatura politica, di scorrettezza politica, nonché istituzionale, proprio perché non è un ambito che riguarda direttamente le competenze della regione, rispetto al quale Gianni potrebbe rivendicare appunto di avere per motivi istituzionali una competenza, quando anche fosse con un'opinione diversa da quella di Funaro. No, qui si va proprio sulla sgrammaticatura istituzionale di partito, appartenente allo stesso partito, e in un certo senso anche personale, perché insomma non si sta parlando di due persone che non si conoscono e quindi rispetto al quale, come dire, ci può essere anche un'incomprensione. No, stiamo parlando quindi anche di un'invasione di campo da parte di Gianni che tocca anche un po' di scorrettezza a livello personale, quindi inevitabilmente è un tema che si pone. Il tema che fa venire in mente come le ripetute, perché iniziò subito ad ottobre appena eletto con ridisegnare tutta l'area della nuova stazione, che è un tema però urbanistico, e quindi invadendo direttamente il campo di Funaro, tornando sullo stadio, dicendo la regione potrebbe pagare, ho capito, però, come dire, in questi casi qui sarebbe meglio avere una certa cortesia istituzionale, politica e personale, che non c'è stata. Questo fa, come dire, riattiva quel pensiero che tutti sanno essere il retropensiero di fondo di un Gianni che nei suoi sogni, come ciascuno di noi, ha le proprie aspirazioni, nel suo c'è da sempre, che dico una cosa che chiunque sa, l'idea di fare il sindaco di Firenze.
Ne avevamo parlato anche su queste frequenze, no? Appunto dai segnali che venivano rispetto alle mosse nei mesi scorsi, sta diventando sempre più evidente non solo anche nelle interpretazioni del centrodestra che parla davvero di un Gianni entrato in campagna elettorale per la città, ma insomma leggiamo sempre dall'articolo della Repubblica di Ferrara, i più fidati, Gianni ne ha già parlato varie volte, la sua seconda legislatura in regione scadrebbe nel 2030, un anno prima lui potrebbe mollare la scelta al vice e candidarsi in comune per ambire all'eterno sogno di fare il sindaco. Dunque uno scenario sempre più prefigurato?
Beh sì, quantomeno non sta facendo niente per togliercelo dalla testa, perché appunto se tutti già sapevamo che questo in fondo era il suo fallino, ma ognuno di noi come dire, ha la legittimità di coltivare i propri sogni, nel farlo tuttavia è bene che, soprattutto se è un sogno come questo, proprio si è cura di, come dire, di inseguirlo in coerenza con ciò che si è e che si sta facendo, in questo caso il Presidente della Regione. Se invece questo atteggiamento che va sempre più accentuando, questo livello di scontro col Comune, è sorprendente. Da un lato è politicamente comprensibile, perché Spunaro, diciamo, manca di una sponda politica forte all'interno del partito da quando Nardella ha preferito un po' ritirarsi dalle vicende fiorentine, ed inevitabilmente era lui la sponda politica della sindaca, e questa cosa la indebolisce sul piano politico, ma non è abbastanza per giustificare questo continua invasione di campo. Per cui, e soprattutto con questi tempi, proprio perché abbiamo detto che i tempi non sono esattamente dietro l'angolo, qui significa partire con un certo anticipo laddove anche Gianni volesse fare la propria campagna personale per fare il sindaco di Firenze. Quindi, come dire, questa cosa solleva ancora più pensieri intorno al come mai adesso, come mai con questa frequenza. Ci sono varie ipotesi che ovviamente possono essere tutte legittime. D'altronde il tema del cubo nero, parliamoci chiaro, è anche un tema rispetto al quale ci sono delle indagini della magistratura. Io, come dire, in un contesto come questo vi è più, considererei che si usasse una certa cautela, e capisco che il segretario del PD Fossi voglia cercare di ricomporre una situazione che oggettivamente sta sfuggendo di mano, non da ieri ma da un po', e sarebbe bene ricomporla prima che dia adito a ulteriori fughe in avanti che credo non facciano bene neanche, non a Funaro ma neanche a Gianni.
8 e 28 minuti, davvero in conclusione, però ti chiedo, Tommaso, siccome dovremmo avere proprio la sindaca Funaro domani nei nostri studi, in questa fascia, un consiglio non richiesto, deve cambiare strategia? Fossi diceva qui a Controradio nelle scorse settimane, il momento è adesso, rispetto, naturalmente lui si riferiva a mettere in campo i propositi dell'amministrazione e le strategie dopo i vari assesti di 2 anni di mandato, ma cosa consigli a Funaro?
Guarda, noi avevamo consigliato a suo tempo che l'opportunità per lei di smarcarsi dall'ombra di Nardella, e evidentemente non era un cattivo consiglio, era un consiglio dato con veramente con le migliori delle intenzioni, e forse non sarebbe stato male seguirlo già in campagna elettorale. Ad oggi, vista la situazione, io credo che lei abbia innanzitutto da chiedere al proprio partito di fare la propria parte, non solo il segretario Fossi, che su queste cose devo dire ci tiene ad avere un occhio attento, ma a tutto il partito, perché qui è una questione che davvero investe non solo il livello istituzionale, ma anche i rapporti all'interno di un partito che, se vuole esplodere in una serie di personalità che si fanno la guerra fra loro mentre il pubblico sta a guardare con l'occhio un po' sbalordito, è un destino che non gli auguro con tutto il bene del mondo, e quindi è impegno del partito evitare che questo tipo di situazioni si verifichino, a partire dal segretario fino all'ultimo degli iscritti, fare una sorta di blocco intorno alla sindaca, non perché la si debba proteggere o tutelare, ma perché è un fatto di correttezza.
Grazie Tommaso Ciuffoletti, ci risentiamo su queste frequenze lunedì prossimo, buona giornata.
Ciao Chiara, grazie.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. In Messico resteranno chiuse oggi le scuole in diverse località dopo l'ondata di violenze scoppiata per l'uccisione da parte dell'esercito del boss Narcos El Mencho, capo del famigerato cartello di Jalisco. Alla notizia della sua morte i suoi uomini hanno reagito mettendo a ferro e fuoco le strade con incendi e sparatorie. Ancora sospesi i voli di alcune compagnie aeree, Stati Uniti e Canada hanno lanciato un'allerta internazionale, il Guatemala ha rinforzato la presenza di militari al confine messicano, fermò anche il campionato di calcio, 26 le vittime finora, una trentina le persone arrestate.
In Venezuela circa 200 prigionieri politici del carcere del Rodeo vicino a Caracas hanno iniziato uno sciopero della fame. La protesta riguarda la loro esclusione da un'amnistia approvata alcuni giorni fa dal Parlamento su pressione del governo statunitense dopo il sequestro del presidente Maduro da parte dell'esercito di Washington. La legge in questione esclude in particolare i detenuti legati all'esercito, che sono la maggioranza all'interno di quel penitenziario.
L'agenzia doganale degli Stati Uniti ha annunciato che da domani non riscuoterà più i dazi che sono stati dichiarati illegali dalla Corte Suprema. L'annuncio della messa in pratica della sentenza non dovrebbe ostacolare l'entrata in vigore, prevista proprio domani, delle nuove tariffe globali del 15% annunciate da Donald Trump dopo il verdetto. Nel complesso, oggi il tema sarà discusso in una riunione del G7 in tema di commercio e in una del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea.
Sull'Ucraina, nella notte l'aviazione russa ha lanciato un attacco aereo con droni e missili. Sono state colpite soprattutto Odessa e Zaporizhia. Si contano almeno 3 vittime in tutto il paese. Bombe anche sulla città di Belgorod in Russia, dove secondo fonti di Kiev è stato colpito un importante oleodotto. In città sarebbe in corso un blackout.
Resta alta la tensione tra Kabul e Islamabad dopo i raid aerei pakistani che nel fine settimana hanno colpito 7 diverse aree afghane, causando la morte di decine di persone. Il Pakistan afferma che l'obiettivo degli attacchi erano campi per miliziani e rivendica di averne uccisi 80. L'Afghanistan smentisce e parla invece di 18 vittime in totale, in maggioranza donne e bambini. Dall'India poco fa è arrivata una forte condanna ai bombardamenti pakistani.
In Puglia è stato arrestato un uomo accusato di aver ucciso la moglie simulando un incidente stradale a San Severo, in provincia di Foggia. Lucia Salcone aveva 47 anni e il 27 settembre 2024 il suo corpo era stato trovato carbonizzato all'interno di un'auto andata a fuoco. Il marito Ciro Caliendo era finito sotto inchiesta già nelle settimane successive e da stamattina è in carcere.
Nel nord Italia 2 sci alpinisti sono morti travolti da delle valanghe, il primo in Valle d'Aosta, il secondo in Alto Adige nella zona di Merano. Nelle stesse ore in Svizzera un'altra valanga uccideva un 22enne che stava sciando fuori pista nel canton Vallese. Sempre in Svizzera ieri è stato recuperato il corpo di un escursionista italiano, Luciano Capasso, che era disperso da 5 giorni sulle montagne di St. Moritz. La sua famiglia accusa le autorità svizzere di non aver attivato i soccorsi e di non voler indagare sulla vicenda. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
McDonald's sono arrivati dei fantastici Friends. Acquista un McMenu Friends a €13,49. Per te un McMenu large tra quelli selezionati e un fantastico gadget. Il tuo Friends menu ti aspetta ed è in buona compagnia. Offerta valida nei McDonald's aderenti fino a esaurimento. Verifica le condizioni su mcdonalds.it.
Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Giovedì 26 alle 20.30 al Teatro Goldoni di Firenze, KR70M16, Naufrago senza nome, di Saverio La Ruina. In scena l'incontro fra una vittima della migrazione clandestina e una della Shoah in una dimensione visionaria e surreale, in occasione del terzo anniversario del naufragio di Cutro. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
Il viaggio in Giordania raddoppia. Dopo il sold out del primo gruppo, ne viene organizzato un secondo dal 13 al 20 maggio. Visita alla città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 13 al 20
maggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania. Tornano il martedì del Viesse in Sala Ferri. Cosa accomuna Claudiano, Stendhal e Wickert? Martedì 24 febbraio alle 17.30 in Sala Ferri, la nave di Teseo presenta i primi tre libri della nuova collana Lairone, alla presenza di Cody Franchetti. Info vs.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 26 febbraio alle 21 a Tavola con Dio, una lezione e spettacolo sul cibo e le religioni, di e con Andrea Bigalli e Leonardo Romanelli. Attraverso aneddoti, curiosità e usanze millenarie, lo spettacolo esplora i precetti che hanno influenzato la nostra alimentazione.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Contro Radio.
I'm not afraid to die. Le 8:41, parliamo adesso nella seconda parte della newsline del patto sulla migrazione e l'asilo, l'insieme di nuove regole per la gestione delle migrazioni, il nuovo pacchetto di regole che entrerà formalmente in vigore nel giugno di quest'anno, il 2026, e sarà a quel punto legalmente vincolante per tutti e 27 gli Stati membri, di forma molto complessa, molti i livelli legislativi. Cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta. Perché? Perché tra l'altro c'è stato a San Casciano un incontro con il progetto SAI del territorio di San Casciano, impegnato nell'accoglienza, nei percorsi di inclusione, per cui cerchiamo di capire anche questo nuovo patto europeo che ricadute avrà, che conseguenze avrà anche sui territori. Saluto e ringrazio Giulia Capitani, Oxfam Italia Migration Policy Advisor. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno a tutti e tutte, grazie per l'invito.
Tra poco sentiremo anche il sindaco di San Casciano in Val di Pesa, Roberto Ciappi, che è l'ente capofila SAI, proprio per rintracciare le chiavi di lettura, comprendere il quadro politico e le implicazioni sul piano dei diritti. Che cosa cambia con questo nuovo patto europeo, Giulia Capitani?
Purtroppo cambia tutto, nel senso che già il vecchio CEAS, cioè il sistema che regolava le procedure d'asilo in Unione Europea, presentava diverse falle dal punto di vista della tutela dei diritti delle persone. In realtà si tratta di una rivoluzione completa. Innanzitutto sono 9 regolamenti e una direttiva. Cosa significa questo, al di là dei tecnicismi? Che la Commissione europea, le istituzioni europee si vogliono tenere in mano la gestione dei dossier, lasciando però, attraverso l'utilizzo di un'amplia tecnica derogatoria, agli Stati membri la gestione delle questioni più compromettenti, come ad esempio il trattenimento, quando non proprio la detenzione dei richiedenti asilo. Di fatto è un corpus normativo gigantesco che va a sistematizzare tutte quelle procedure illegittime che noi, come organizzazioni che si occupano di richiedenti asilo, rifugiati e diritti umani, avevamo denunciato in questi anni, come quello dell'approccio hotspot. E di fatto si basa su alcuni punti, tutti a nostro avviso deteriori. Una spinta ulteriore all'esternalizzazione, cioè al cercare di bloccare le partenze delle persone attraverso accordi bilaterali con paesi di qualunque tipo, attraverso il trattenimento appunto in struttura nelle diverse fasi dell'accoglienza di persone, compresi nuclei familiari, compresi quindi anche minori, anche se dovremo vedere come le norme saranno recepite, che non potranno allontanarsi dai luoghi a cui sono destinate, cercando diciamo di indorare un po' la pillola con il meccanismo della solidarietà tra gli Stati membri, che in realtà ancora una volta ha fallito nell'aiuto ai paesi frontalieri come ad esempio l'Italia. Perché una cosa che senz'altro non è cambiata è il criterio del paese di primo ingresso del regolamento Dublino, cioè è sempre il paese in cui per primo arriva il migrante a doverne esaminare la domanda d'asilo. E giusto per dare un esempio, l'Italia è il paese che deve predisporre il numero più alto fra tutti gli Stati membri dell'Europa di posti in frontiera dove applicare le procedure accelerate di riconoscimento di diniego della domanda d'asilo. Questo anche per dimostrare quanto certe posture sovraniste poi nella diplomazia vera, quando ci si va a confrontare con stati membri come la Germania o la Francia, lasciano il tempo che trovano. Questo è chiaramente un patto fatto per bloccare non solo le partenze, gli arrivi in Europa, ma una volta che ci sono state gli arrivi in Europa, per bloccare i movimenti secondari, cioè per fare in modo che le persone restino in Italia nel nostro caso.
È chiaro, sembra che l'intento legislativo di ridurre l'immigrazione irregolare verso l'Unione Europea sia la consueta fabbrica ancora più sofisticata di produzione di immigrazione illegale, che poi sostiene una parte importante della nostra economia, vivendo appunto nella illegalità in questo senso. C'è una questione che riguarda la pericolosità del paese di provenienza. Se ho capito bene, capitani, mi corregga se sbaglio, se io parto da un paese considerato pericoloso, transito da un paese considerato non pericoloso, vengo valutato sul secondo paese in qualche modo.
Allora, diciamo che c'è ancora più grave di così. Diciamo che la settimana scorsa il Parlamento europeo ha votato a larga maggioranza non solo il concetto del paese di origine sicuro, che fa sì che se un paese che l'Europa sicuro, l'Europa e gli Stati membri che possono poi allargare la lista, ha diritto solo alla procedura accelerata, significa cioè che la sua domanda d'asilo verrà trattata in modo sommario, con tempi molto veloci e con un dimezzamento dei tempi per il ricorso e quindi per una difesa effettiva. Ma la vera grande novità è il concetto del paese terzo sicuro, perché il voto del Parlamento europeo sostiene che una persona che arriva e chiede asilo in Italia può essere di fatto deportata, perché non ci sono molti altri termini da utilizzare, in un paese che non è il suo paese d'origine, e poteva dimostrare di avere un legame con questo paese, ad esempio vi aveva risieduto alcuni anni, aveva avuto un lavoro, aveva membri della propria famiglia. Adesso vale come legame anche il solo transito, cioè basta esserci passati per pochi giorni, ma peggio ancora, può essere considerato un paese terzo sicuro un paese che la persona in questione non ha mai visto, non sa nemmeno dov'è. Basta che ci sia un accordo bilaterale con un paese membro, come ad esempio l'Italia, o con l'Unione Europea, che fa sì che quel paese, ovviamente con un contraccambio sostanzioso e merito, accetti questi asilanti sul proprio territorio, che quindi sono in un paese che non conoscono e obbligati lì a chiedere asilo. Questa è veramente un'enormità.
Grazie davvero per queste informazioni e per queste riflessioni, su cui torneremo, perché veramente, come ha detto lei all'inizio, cambia tutto. Giulia Capitani, Oxfam Italia Immigration Policy Advisor, buona giornata a lei.
Buona giornata a voi, grazie mille.
E beh, Giorgia Meloni lo ha detto con chiarezza, ha detto adesso vedrete come il protocollo Albania inizierà a funzionare. C'è chi lavora invece su altri protocolli, come ad esempio il SAI. Adesso raccontiamo anche questo acronimo, che cosa significa. Il San Casciano in Val di Pesa è ente capofila di questa progettualità che immagina accoglienza e inclusione. Il sindaco di San Casciano è Roberto Ciappi. Buongiorno a lei, ben trovato sindaco.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutte e a tutti.
C'è stato anche un appuntamento, un incontro di recente molto importante dedicato a questo. Che cos'è SAI? Che cos'è questo progetto di cui siete capofila, sindaco?
SAI è un sistema d'accoglienza che prevede un superamento di quello che è la prima accoglienza. Noi nel 2015 abbiamo ospitato sul nostro territorio il progetto CAS, che invece è quello di prima accoglienza, e poi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità insieme all'ente gestore, a chi organizzava appunto il CAS, per trasformarlo in SAI. Il SAI di fatto, prima in SPRAR, era, insomma, sono tutti questi termini un po' particolari, ma di fatto si parla di accoglienza. Accoglienza che ora noi siamo capofila, ma di tre comuni, insieme a Greve e a Barberino Tavarnelle, dove insieme a delle associazioni del territorio, la Misericordia di Tavarnelle, ma anche Oxfam Italia, facciamo accoglienza per con 46 posti, in realtà 42 persone tra uomini adulti e famiglie. E facciamo accoglienza. Cosa significa accoglienza? Significa prevedere tutte quelle necessità proprio per poi riuscire a un'integrazione piena, l'assistenza fino alla capacità di diventare autonomi, accordi con aziende per riuscire a fare una piena integrazione con una scuola per italiano, tutta una serie di attività e di corsi che servono a imparare o dei mestieri o comunque tutto quello che diventa necessario per diventare autonomi, perché di fatto quando si parla spesso di integrazione non si tiene conto che persone che vengono da un altro paese semplicemente perché scappano dalla guerra e diventano rifugiati, probabilmente hanno perso tutto, non hanno niente e chiaramente con il cambio di paese probabilmente non hanno neanche quelle competenze o quelle conoscenze, quindi riuscire a dargli tutti degli strumenti che consentano a mettere in piedi quella che può essere una nuova vita può essere uno degli elementi che dà forza sia alle comunità ospitanti sia naturalmente attraverso a quello che è le capacità di quella persona di crescere, di diventare un cittadino come gli altri.
È un sistema che funziona, Sindaco, cioè questa è una risposta più silenziosa di altre, tipo appunto il protocollo Albania, che fa molto parlare di sé anche per lo scandalo della quantità di denari sprecati in qualche modo, oltre che per il concetto che sta alla base. Questo sistema, sai, invece è un sistema di territorio, di prossimità, che funziona, no? Anche praticamente, concretamente, questo cerchiamo di capire.
Io credo che abbia una doppia valenza. Da una parte funziona perché si danno degli strumenti concreti per crescere e per diventare cittadini. Dall'altra ha una funzione anche sulla comunità ospitante, che prende consapevolezza e capisce che quelle differenze che magari vengono tanto messe alla ghigliottina sui media, in TV, dove si parla sempre di uno scontro anche, diventa all'interno di comunità anche piccole come le nostre un modo per creare un percorso e far diventare effettivi cittadini e quindi, come dire, prendo un cammino di consapevolezza comune. Poi lavorando all'interno delle associazioni anche di volontariato, lavorando anche inserendo via, perché poi fanno volontari come fanno i volontari gli altri, anche su questo aspetto diventa un sistema molto più parallelo, quindi dove non c'è chi subisce un obbligo e chi come dire si approfitta di quell'obbligo. Sappiamo che siamo un paese che ha una scarsa natalità, sappiamo che abbiamo dei problemi anche da un punto di vista lavorativo, perché in molte aziende si cercano persone che hanno bisogno di lavorare. Ecco, perché no creare un percorso che si va a dare dignità e possibilità a chi magari fino ad oggi non ce l'ha avute.
Sindaco Ciappi, grazie per essere stato con noi e per averci raccontato di questa importante progettualità di cui siete capofila nei vostri territori per quello che riguarda il tema delle migrazioni. Buona giornata a lei.
Buona giornata a voi e un ringraziamento ancora a COP21 che ci segue in questo importante progetto.
la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
AT per te. In viaggio con Autolinee Toscane. In onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio. Prossimo appuntamento mercoledì 25 febbraio alle 9.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento della Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Controradio 93.6 98.9 www.controradio.it.
Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9:05 minuti, il gabinetto scientifico letterario VSE a Firenze ha presentato la nuova stagione. Nei nostri studi il presidente Riccardo Nencini, buongiorno.
Buongiorno.
Ben trovato, e buongiorno, ben trovato anche al direttore Michele Rossi. Buongiorno Michele.
Buongiorno a tutti.
Insomma, di ragazzi che fecero la rivoluzione, il gabinetto VSE è diventato un luogo aperto al popolo, aperto alla cittadinanza, di fermento, di incontri continui, di sapore diverso, di linguaggi diversi da quello appunto letterario a quello scientifico, a quello musicale ed altri. Avete presentato questo 2026 con una certa soddisfazione, onorevole Nencini, no? Mi sembra di aver capito, proprio perché oggi il gabinetto di sé è qualcosa di vivo.
Beh, quando lo abbiamo ereditato dalla gestione precedente, ci siamo posti il problema di come trasferire nella contemporaneità una istituzione che era conosciuta in Italia e in tutta Europa, un pochino polverosa. Piano piano, e siamo al terzo anno di lavoro congiunto con il direttore, con Michele Rossi, questa operazione comincia a prendere forma in due direzioni: farlo conoscere il più possibile, quindi farlo diventare più popolare, e lo possiamo fare sia con la convegnistica, ma soprattutto facendo conoscere un patrimonio straordinario che si trova soltanto al gabinetto VSE. Parlo degli archivi dei grandi e delle grandi della letteratura italiana e della letteratura universale, e dall'altro provando a trasferirlo nel tempo presente, e quindi mettere assieme al passato straordinario il presente. La musica è uno di questi canali per poterlo fare, l'ipotesi di stare dentro anniversari ma mettendoli al passo con la contemporaneità, non soltanto trattandoli in maniera agiografica, ed è un meccanismo che comincia a funzionare.
Una delle cose che ha funzionato tanto sono stati i martedì del VSE, Michele Rossi.
Sì, questi sono i nostri appuntamenti, diciamo, di punta, e ci teniamo perché la saggistica è un genere letterario a sé stante che ha un grande pubblico di lettori, e anche in Italia grandi saggisti, ecco, e ci teniamo in modo particolare perché la saggistica, davvero, con i prossimi incontri sono dedicati proprio a questo genere letterario, è un genere davvero che ci fa comprendere ancora di più, penso, ecco, di un romanzo, ecco, il mondo che ci circonda, ecco. Infatti abbiamo inaugurato la settimana passata con un bellissimo incontro con Berardinelli e Marchesini, dedicato ai grandi saggisti del Novecento, e continueremo domani con ad esempio presentando una nuova collana della Nave di Teseo, in cui, ecco, si dà spazio alla saggistica. Ad esempio domani si parlerà di Stendhal, è ben ricordarlo, per ricollegarmi a ciò che stavi dicendo. Stendhal è uno dei grandi autori che hanno frequentato il gabinetto scientifico letterario VSE. Abbiamo il nostro registro dei soci, in cui sappiamo che è stato da noi ben 4 volte, per farvi capire, dal 1823 la prima volta, poi tornato nel 24, nel 31 quando era seguito dalla polizia, ecco. Per cui, ecco, è un modo per noi, ecco, parlare di questi libri, anche per ricordare quella grande tradizione bicentenaria del VSE.
L'appuntamento di domani è un appuntamento importante proprio perché ricordiamo 10 anni fa la scomparsa di Umberto Eco, e subito dopo la nascita della casa editrice La Nave di Teseo, Elisabetta Sgarbi, e l'appuntamento di domani andrà proprio nella direzione di raccontare anche dell'Airone, la nuova collana della Nave di Teseo, e naturalmente l'odore. Per cui quello che accade ha sempre una grande densità, diciamo così, non è una mera presentazione che poi finisce lì, mi verrebbe da dire, no?
No, no, anzi, ad esempio, dicevo di Stendhal, ma si presenta tre titoli di questa nuova collana, che è l'Airone, come ricordavi, e si parla appunto di grandi autori, dimenticati anche del... che sono però di una grande attualità. Non solamente Stendhal, perché in questo caso era un libro sulla lingua italiana, non è che, però c'è anche ad esempio, parleremo di Claudiano, ecco, o del rapimento di Proserpina, cioè, oppure parliamo della novella pastorale di Wirkart. Sono libri, secondo me, che davvero vanno riscoperti, e sono grandi autori del passato che davvero ci aiutano a comprendere, ecco, la contemporaneità. Infatti il slogan della Sgarbi era appunto come portare nel futuro il passato, insomma, perché proprio questo è lo scopo di questa collana.
È molto interessante vedere come ad esempio ad aprile partirà un ciclo di incontri tenuti dallo scrittore Pietro Grossi dedicato alla Beat Generation, che non ci saremmo aspettati di vedere al gabinetto di sé, sbagliando noi.
Sbagliando, perché dentro il pacchetto dei vari incontri troviamo i grandi scrittori, soprattutto americani, degli anni 30, 40, 50 e degli anni successivi. Noi ne abbiamo avuto una dimensione per alcune generazioni, soprattutto cinematografica, ma naturalmente dietro c'è una struttura letteraria, uno stile letterario imponente, straordinario, dei grandi della letteratura universale, che sono stati appunto, e che Pietro Grossi arriverà a raccontare. E un altro dei modi, accanto a questo doppio grand tour, il grand tour a cui partecipano i ragazzi e le ragazze delle università americane che sono a Firenze e narrano quello che vedono sulla scia di ciò che hanno visto i loro bisnonni, a cominciare da Henry James quando viene a Firenze, ma l'altro grand tour sono le visite che stanno andando benissimo al gabinetto nella sede di Palazzo Corsini Suarez, aperte ai fiorentini, ai pistoi, a chi vuole. C'è un collegamento diretto con Pistoia, città italiana, città nazionale del libro per il 2026, sì. E attraverso anche questo canale quindi è possibile visitare le nuove biblioteche. L'ultima aperta è quella dedicata a un senese, a Tozzi, e soprattutto capire personaggi che si leggono nei grandi testi di letteratura, vederli dal loro punto di vista, dal loro lato umano, perché erano donne e uomini come gli altri, peccavano, come dice la Iursenargio, ivano e facevano tutte le cose che normalmente si fanno.
Peccavano tanto spesso.
Sì, ma ci sono molti casi di grandi peccatori, tra questi anche Dostoevskij, che viene a Firenze due volte. Sì, per visitare la città, ma la verità è che era in fuga per debiti, e quindi se rimaneva a San Pietroburgo, ciao Dostoevskij.
È impressionante la quantità di oggetti, di carte, di fondi e anche di storie di esseri umani che sono transitate dal gabinetto di sé, fa veramente impressione.
Eh sì, a cominciare proprio dall'inizio. Michele prima ricordava Stendhal, che è passato quattro volte da noi. Stendhal era osservato dalla polizia granducale, ma Stendhal passava anche da Firenze perché aveva un'amante fiorentina, e quindi insomma diciamo che sì, c'era la città, la sindrome di Stendhal, Santa Croce, tutto quello che vi pare, ma c'era l'amante fiorentina del grande scrittore francese. E poi all'inizio questo rapporto, beh, insomma, non proprio lineare fra Leopardi e Manzoni. Leopardi dà un giudizio sui Promessi Sposi prima della ripulitura in Arno, della risciacquatura, che non era, insomma, se oggi un ragazzo in terza liceo dovesse fare un commento del genere dicendo che i Promessi Sposi sono ben al di sotto di ogni aspettativa, la professoressa di lettere probabilmente lo metterebbe a sedere con un 4, sì, con un 4 in italiano. Ecco, però sono cose avvenute.
A nulla varrebbe da parte del povero studente rivendicare la citazione di Leopardi. È stato Leopardi a dirlo, non sono stato io, non servirebbe a niente. Laura Orvieto è una figura molto ricordata. Il 4 marzo ci sarà una nuova edizione del premio dedicato a Laura Orvieto, un incontro con molti studiosi, molti ospiti a 150 anni dalla nascita, se non sbaglio, Michele Rossi.
Sì, Laura Orvieto è una grande scrittrice di cui custodiamo il fondo archivistico all'Archivio Contemporaneo. Grande scrittrice, è conosciuta da tutti, penso tutti abbiamo letto la storia delle, la storia del mondo, delle storie, ma non solo, ecco. Laura Orvieto si lega a sé per un motivo, era legata alla famiglia Orvieto, noi custodiamo all'Archivio Contemporaneo, una delle più belle biblioteche dell'archivio, mi preme ecco, ricordarlo, quella della redazione del Marzocco dei fratelli Orvieto. Perché questo? Perché di Firenze davvero in quel periodo era il centro davvero dell'Italia e non solo dell'Italia, era un cinacolo frequentato da più grandi scrittori, ricordo da Gabriele D'Annunzio, Eleonora Duse, abbiamo una corrispondenza con Laura Orvieto, con la Duse, Pascoli pubblica sul Marzocco le prime poesie. Davvero, ecco, ci pubblica Luigi Pirandello, Luigi Capuana, ecco. Ecco, Laura Orvieto si lega a questo mondo e alla letteratura per ragazzi, un genere ben preciso, che devo dire che è un genere che va anche per la maggiore adesso nell'editoria contemporanea. E per cui la ricordiamo con un convegno il 4 di marzo, perché di fatto sono 150 anni dalla nascita di Laura Orvieto, era nata il 7 marzo per la precisione, del 1876, e la ricordiamo anche con una mostra, però mi pare anche questo importante, perché l'archivio si apre con delle piccole esposizioni, mostre documentarie, e ricorderemo ecco Laura Orvieto e tutto il mondo che girava intorno a Laura Orvieto, vale a dire, come diceva Eleonora Duse, tutte queste grandi scrittrici che erano amiche ecco di Laura Orvieto.
Stiamo dando poche suggestioni perché naturalmente il 2026 sarà ricchissimo e non possiamo raccontarlo tutto, però 30 secondi sulle visite guidate all'Archivio Contemporaneo aperte a tutti, sono stato un grande successo, vengono riproposte, Michele.
Sì, devo dire, le visite guidate abbiamo una grandissima richiesta, abbiamo fatto anche per i soci di Controradio, per ricordarmi, perché in effetti perché questo? Perché abbiamo ricreato proprio le stanze, esistevano, però abbiamo riconcepito proprio anche il percorso di visita dell'archivio. Chiunque può venire all'archivio, chi viene all'archivio rivede il luogo dove componeva, scriveva lo scrittore i libri, ecco, da quella da stanza, come si ricordava prima, di Federico Tozzi, la stanza di Pier Paolo Pasolini, di Alberto Arbasino, di Dalla Piccola, di Vasco Pratolini. Voi pensate che i libri di Vasco Pratolini si trovavano in un deposito, l'abbiamo proprio rimessi, ecco, creando la stanza in cui con i suoi libri, con i suoi appunti, con la sua macchina da scrivere, ecco, e le sue fotografie personali, ecco. È un modo, secondo noi, ecco, per riavvicinare a grandi scrittori del Novecento e stimolare nuovamente a rileggere quei libri che vanno riletti e riletti.
Ma non c'è dubbio. Un'ultima considerazione, Presidente Nencini, sul fatto che il VSE è diventato in qualche modo un agente di produzione di testi, di immagini, di idee, di spettacoli, mi verrebbe quasi da dire, cioè dove accadono delle cose pensate per il gabinetto VSE da artisti che vengono lì dicendo ok, allora ora dobbiamo fare una cosa per quel posto lì. Questa è una cosa abbastanza inedita.
Ci sono tre casi che giustamente sono stati ricordati. Il primo riguarda la relazione con grandi cantautori italiani che lavorano nel nostro archivio, scelgono un poeta o uno scrittore, e poi con l'Estate Fiorentina, che Michele ha curato da par suo, diciamo, esaltano questo tipo di lavoro. Poi c'è la parte artistica, perché noi conserviamo anche centinaia di opere d'arte importanti, non solo tutto Pasolini, 300 opere pittoriche di Pasolini, e stiamo ricominciando questa collezione, da una parte raccogliendo opere donate da grandi pittori italiani, dall'altro favorendo per taluni di questi la possibilità di disegnare la copertina dell'antologia gratuitamente, e lo stanno facendo in maniera assolutamente adeguata. Terzo, alle mostre seguirà un catalogo, un piccolo catalogo che rimarrà nella memoria della città, nella memoria del gabinetto VSE, appunto per significare ciò che è stato fatto concretamente.
Grazie per esserci venuti a trovare, frequentate il gabinetto VSE perché è una perla, è un privilegio avere in città un'istituzione del genere. Vi ricordiamo l'appuntamento il 24 di febbraio, il VSE con i martedì del VSE, la presentazione della nuova collana della nave di Teseo. Grazie Riccardo Nencini per esserci venuti.
Grazie, grazie.
E grazie anche a Michele Rossi. Restate con noi, l'ultima parte della Newsline tra pochissimo.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9:20, mercoledì, dopodomani, il 25 di febbraio, alle 16, all'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Palazzo Strozzi a Firenze si parlerà dei diari di Thomas Mann, i diari tra il 1918 e il 1921. Ne parliamo con uno degli ospiti di questo appuntamento imperdibile, germanista e traduttore, docente di letteratura tedesca a Venezia. Saluto e ringrazio Luca Crescenzi. Buongiorno a lei, bentrovato.
Buongiorno.
Ci racconta della specificità di questo momento storico in cui intervengono i diari. Abbiamo detto 1918-21.
Sono anni che uccidono la fine della guerra e il diario comincia proprio nel bel mezzo delle trattative la capitolazione. È un tema che Thomas Mann segue quotidianamente e si dirà poi tutta la fine che porterà alla definitiva sospensione del conflitto e alla...
Crescenzi, purtroppo noi non riusciamo a sentirla nel modo giusto. Quindi...
Io sento che c'è un ritorno, non so se è questo il problema.
Ecco, proviamo... Adesso si sente meglio, perché c'è un problema di sincronizzazione. Se può continuare adesso la sentiamo.
Continuo, dov'ero?
Prego.
Dunque sì, era il stavo dicendo, Thomas Mann segue quotidianamente le vicende che accompagnano tutto questo processo, anche perché stanno per uscire le sue considerazioni di politico, questo monumentale saggio biografico, politico, che diventerà poi un po' un'opera chiave, perché da quel momento in poi Thomas Mann capisce di poter diventare uno scrittore di idee. Questo libro che lui teme moltissimo, perché difende la guerra tedesca nel momento in cui la Germania la guerra l'ha persa, vorrebbe addirittura ritirarlo dalle stampe. Ecco, diciamo, questo è il momento che questi diari fotografano, nel momento in cui sta per avvenire il successo delle considerazioni di politico, sta per trasformarsi Thomas Mann da scrittore in fondo di bestseller, questo era in quel momento, in uno scrittore importante e, diciamo così, nello scrittore della Montagna Magica, che poi sarà l'opera chiave di tutta la sua carriera. E infatti questi diari fotografano anche la nascita della traccia, insomma, la nascita della montagna magica e il momento in cui diventa una grandezza riconosciuta sia della città in cui sta, Monaco, che è una capitale della cultura tedesca in quel momento, sia della Germania che comincia a considerarlo il suo scrittore più rappresentativo.
Sono momenti in cui viene fuori anche, come dire, un tra virgolette problematico aspetto personale della vita di Thomas Mann, quello raccolto anche in questo passaggio, in questi diari, oppure no?
Ma dunque è un momento in cui la figlia, lui la poi anche sarà la sua nascere il suo contemporaneamente la sua vita personale, che sono fatto molto loro. Si rende conto che le sue propensioni di sostanzialmente e su questo tutti i diari, in realtà, sia questo primo così come quelli successivi, insomma, offrono materia di riflessione su questo. Diciamo, la nostra edizione dei diari, che è che molto ha fatto perché questo fosse possibile, è la prima edizione che esce con le lacune che erano state lasciate perché di argomento troppo personale nell'edizione tedesca, nell'edizione originale, le reintegra e le nel loro contesto, e molto ruota intorno anche appunto agli interessi erotici di Thomas Mann, che tuttavia resteranno praticamente per tutta la vita unicamente platonici, e intorno a questa condizione, diciamo, divisa, difficile, a volte sofferta, a volte invece accettata pacificamente, Thomas Mann svilupperà anche una riflessione sull'eros che genera figli e sull'eros che invece genera pensieri, e quindi l'eros improduttivo, così lo chiama, è in realtà un profondo stimolatore di pensieri, un'idea che poi tornerà anche nella montagna magica.
Questa è una piccolissima suggestione di quello che potete ascoltare nell'incontro di dopodomani, di mercoledì alle 16 all'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento a Palazzo Strozzi a Firenze, i diari di Thomas Mann 1918-1921 con Sandro Cappelletto e Luca Crescenzi, che è stato con noi questa mattina. Grazie davvero per queste parole, queste riflessioni. Buona giornata a lei e a mercoledì, naturalmente.
Grazie a voi.
Consume. chaise longue, on the chaise longue, all day long, on the chaise longue. On the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue, all day long, on the chaise longue. On the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue, all day long, on the chaise longue. On the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue, all day long, on the chaise longue.
Pochi secondi alle 9:30, il giornale radio di Popolare Network subito dopo. E state con noi, buon ascolto.
Buongiorno, le notizie delle 9:30. Una notizia appena arrivata in redazione: la polizia ha eseguito il fermo di Carmelo Cinturrino, l'agente che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo il 26 gennaio. Negli ultimi giorni le indagini si erano allargate ai suoi rapporti con gli spacciatori della zona, l'agente è accusato di omicidio volontario.
In Puglia è stato arrestato un uomo accusato di aver ucciso la moglie simulando un incidente stradale a San Severo, in provincia di Foggia. Lucia Salcone aveva 47 anni e il 27 settembre 2024 il suo corpo era stato trovato carbonizzato all'interno di un'auto andata a fuoco. Il marito Ciro Caliendo era finito sotto inchiesta già nelle settimane successive, da stamattina è in carcere.
Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo ha preso posizione contro la riforma della magistratura che sarà al centro del referendum in programma tra un mese. In un'intervista Melillo ha parlato di giudizio negativo sul provvedimento, criticando la mancanza di confronto parlamentare sulla legge e definendo largamente inadeguate le misure che riguardano in particolare il sistema di autogoverno della magistratura, citando questioni come l'introduzione del sorteggio per l'elezione del CSM.
A Bruxelles inizia tra poco la riunione dei ministri degli esteri dell'Unione. Al centro dell'incontro il conflitto in Ucraina, l'alta rappresentante della diplomazia europea Kaya Kallas ha dichiarato che oggi non verranno prese decisioni significative. Il ministro degli esteri tedesco, arrivando all'incontro, ha dato un ulteriore segnale delle divisioni tra i paesi membri, lanciando un messaggio diretto a Parigi. L'apertura della Francia al dialogo con Mosca è un segnale sbagliato, ha dichiarato, riferendosi alla proposta di qualche giorno fa di Emmanuel Macron.
Nel Mar dei Caraibi una nave cisterna di petrolio colombiano è stata fermata dalla Marina degli Stati Uniti perché diretta a Cuba, in violazione delle sanzioni internazionali imposte dalla Casa Bianca. Lo ha rivelato la stampa colombiana e la notizia è stata confermata dal presidente colombiano Petro, che ha negato ogni illecito. Cuba sta attraversando una grave crisi di carburante aggravata dallo stop alle forniture dal Venezuela dopo la cattura il 3 gennaio di Nicolás Maduro. L'Havana ha organizzato esercitazioni militari per rispondere, ha dichiarato, a possibili aggressioni esterne.
In Messico resteranno chiuse oggi le scuole in diverse località dopo l'ondata di violenze scoppiata per l'uccisione da parte dell'esercito del boss Narcos El Mencho, capo del famigerato cartello di Jalisco. Alla notizia della sua morte i suoi uomini hanno reagito mettendo a ferro e fuoco le strade con incendi e sparatorie. Ancora sospesi i voli di alcune compagnie aeree, Stati Uniti e Canada hanno lanciato un'allerta internazionale Il Guatemala ha rinforzato la presenza di militari al confine, fermo anche il campionato di calcio. 26 le vittime finora, una trentina le persone arrestate.
La prossima edizione del giornale radio alle 10:30. Buon ascolto.